Noi creiamo per una nicchia appunto di innovatori molto particolari e molto interessanti. Per questo lasciamo la parola al dottor Roma se vuole iniziare e poi mi direte voi come volete alternarvi, assolutamente.
Allora, qui siamo, diciamo così, in una grande occasione di incontro sul tema della città intelligente e in questa particolare sezione della fiera è un po' dedicata a come misurare, a come valutare, no? E quindi anche a un valore divulgativo e formativo. Noi oggi parleremo delle città slow. Quindi una delle prime cose è di spiegare cosa sono le città slow e perché sono, secondo me, fra gli esempi di città intelligente più intelligente delle altre, perché nasce da alcuni parametri più di tipo valoriale, comportamenti politici, gestione da parte dei comuni, una comunità più integrata e anche poi naturalmente le tecnologie, sia in campo ambientale che in campo digitale. Però il concetto di smart, che spesso viene collegato con quello della tecnologia, della società dell'informazione, io direi che nelle città slow in particolare invece va visto come contenuto vero e proprio della vita di realtà che non a caso hanno un'origine di tipo globale, perché la rete delle città slow, che comprende comuni al di sotto dei 50.000 abitanti, che possono chiedere di aderire a questa associazione, ma si devono sottoporre a una valutazione di contenuto con più di 100 parametri. Quindi solo se rispettano questi 100 parametri possono accedere all'associazione. Questa associazione è nata meno di 15 anni fa su impulso di quattro comuni italiani: Orvieto, che è la capitale mondiale delle città slow, cioè la sede internazionale è a Orvieto, Positano, Greve in Chianti e Abbiategrasso, questi quattro comuni. Oggi l'associazione è presente in 30 paesi del mondo, con più di 200 comuni che hanno aderito a questa formula. Ora, siccome è un'associazione iperpovera, il bilancio è circa 200.000 euro, quindi non è che sia sponsorizzata da Farinetti o da altri per cui fa la promozione, cosa vuol dire? Che mettere al centro della qualità urbana questo circuito, che io vi spiegherò ancora più dettagliatamente, e soprattutto partire dall'Italia, dalla piccola e media città italiana, ha una forza così, così straordinariamente, come posso dire, di impatto, che si è sviluppata autonomamente in tutti i continenti del mondo. Cioè, qui abbiamo città presenti in Asia, Cina, Giappone, Sud Corea, in Oceania, Australia, Nuova Zelanda, negli Stati, nelle Americhe, Colombia, Stati Uniti e Canada, oltre che in Africa, Sudafrica per adesso, ma probabilmente anche altre cose. Quindi io, che sono arrivato qualche anno dopo, non sono fra i fondatori, ma mi sono davvero interessato moltissimo come è stato possibile che dall'Italia, sulla base della qualità urbana, l'idea di città slow si sia diffusa in tutto il mondo. Voi dite, ma è slow food, per cui anche slow food ha avuto. In parte è vero, perché un altro, oltre a quei quattro sindaci, c'era anche slow food, ma noi abbiamo verificato con queste indagini che ci sono città slow anche dove non c'è slow food, quindi evidentemente esiste una logica di congruità, ma non è quella la ragione principale. Cosa c'è? Dice, vabbè, però quante sono? Cioè, la rete delle città dell'idrogeno, la rete dell'economia sostenibile, perché questo è così forte? Perché ha delle caratteristiche di cui io poi adesso vi darò conto in maniera puntuale, ha una caratteristica, intanto lega l'urbano al rurale, essendo dimensioni relativamente piccole, la condizione urbana, cioè non è né urbana né rurale, oppure potremmo dire meglio è sia urbana che rurale, cioè la condizione di vita di una comunità di 7, 10, 15, 50 mila abitanti, però tiene molto in conto anche di quella che è tutto il circuito, se vogliamo, legato al cibo, però al cibo nel senso dell'agricoltura, della ruralità, della convivialità. E quindi in tutto il mondo questa idea, che è un'idea italiana, se pensate, la piccola città storica più la qualità dell'alimentazione legata al territorio, sono evidentemente risultate una formula vincente. Ora abbiamo qui appunto il sindaco di Casca del San Pietro, che recentissimamente è diventato il coordinatore della rete nazionale italiana, che è la rete che ha più città, più di 80 comuni italiani, e quindi poi sentiremo da lui una prosecuzione, diciamo così, pratica anche di questo discorso e anche cosa la rete italiana farà. Però io quello che vi devo presentare, io penso, vorrei fare così, non vorrei essere troppo lungo, voglio presentare l'indagine ultima 2015 sulle città SLO, in modo che da questi dati che raccogliamo ogni due anni, questo è già il secondo rapporto che curo in particolare io, che coordino un comitato scientifico, e gli italiani siamo in due, poi è un comitato scientifico anche questo internazionale. Attraverso queste indagini io vorrei farvi avere un quadro più preciso delle caratteristiche delle nostre città in tutto il mondo, a partire, ecco, vabbè, sarà in inglese perché noi usiamo, oltre ad avere la capitale ad Orvieto, anche le lingue ufficiali sono due, l'italiano e l'inglese. Quindi secondo me, oltre al Vaticano, in Italia non ci sono altre istituzioni basate sul nostro territorio che fanno da riferimento col resto del paese. Allora, ecco, vedete questo, a questa indagine hanno risposto il 50% più o meno delle città SLO, e come vedete la presenza anche in tutti i paesi, e naturalmente l'Europa ha una notevole presenza, per esempio la Polonia è molto forte, la Turchia ha molte città, la Francia, la Germania, un po' meno la Gran Bretagna e la Spagna, e poi, come vi ho detto, una rete molto forte è nella Corea del Sud. Beh, questi sono quelli che hanno risposto al sondaggio. Volevo dirvi che anche questi sistemi, diciamo così, di rilevazione che fanno monitoraggio vanno ripetuti, perché questo è un po' anche un'academy, quindi bisogna anche spiegare i meccanismi interni, no? Chiaro che la prima volta, per esempio, ci ha risposto il 43%, adesso la seconda edizione siamo quasi al 50%, però praticamente col 50% di rispondenti in più. Cioè, è chiaro che questi strumenti aiutano anche a fare una autoanalisi, perché chiaramente io sto in Australia, so che questa è una rete mondiale, però è altro sapere come funziona tutti gli altri paesi. Vabbè, questi sono i vari partecipanti. Allora, quale tipo di città viene fuori? Viene fuori una città ideale, diciamo così, che vi ho detto è di piccole dimensioni perché sono le caratteristiche obiettive, ha però una importante attenzione alla vita sociale e alla vita culturale. Quindi c'ha istituzioni, sia quelle minute che quelle più importanti, che fanno cultura, e poi ha anche una logica di solidarietà sociale che fa comunità. Poi ha un rapporto con la natura che vi ho detto va al di là del solo aspetto ambiente, sostenibilità, energia, riciclo dei rifiuti, naturalmente qui si fa tutto questo, ma c'è un rapporto con la natura molto più aperto, che vedete anche da queste immagini, cioè il territorio del comune non è solo quello dove c'è l'urbanizzazione dove ci sono l'edificato, e anche tutto il resto, e la stessa cura viene messa nella città come nella campagna. Vedete che il periodo di certificazione è tutto sommato abbastanza recente, perché di tutte le 200 e più città del mondo poco più di un quinto è entrato nella rete prima del 2005, quindi c'ha 10 anni. C'è stato un notevole incremento, perché come vedete quasi il 50% è entrata dopo il 2009, quindi negli ultimi 5 o 6 anni. Dove sono localizzate? In gran parte sono città di collina, 44%, e al secondo posto invece di pianura interna, cioè non sono città in gran parte non sono città costiere, ma sono quelle città, come posso dire, del territorio interno, né montagna né litorale, quel territorio di mezzo, che è un territorio anche storicamente importante. Vedete che il 73% ha un centro storico importante e il 53% sta in un parco. Quindi le caratteristiche, come dire, fisiche sono abbastanza dettagliate. Però quello che vi dicevo prima, città, ripeto, che hanno in media attorno ai 20.000 abitanti, però vedete che sono dotate, questa è la dotazione media, di una serie di strutture che le qualificano. Ogni città ha attorno ai 3 fra musei o gallerie d'arte, 2 sale per concerto, per teatro, 12 ristoranti che hanno che si collegano al cibo del territorio, in media 15 orti pubblici, gallerie d'arte, 2 librerie. Ecco, allora questo naturalmente, come un po' qui a Smart City, si fa una tipizzazione della città smart dal punto di vista del digitale. Qui potremmo dire, ecco, se dovessi fare un punto di riferimento, uno standard globale di una dotazione minima di queste strutture, che non sono solo i parcheggi, gli asili nido, quelli ci abbiamo gli standard, questo ci dà un punto di riferimento. Sono città dove si vive più a lungo, la popolazione anziana in media del 23%, siccome stiamo parlando non solo dell'Italia, che è il paese più vecchio del mondo, ma insomma stiamo parlando delle città di tutto il mondo, è molto elevata la presenza di popolazione anziana al 23%, però vedete che anche quelli al di sotto dei 14 anni sono il 14%, quindi non è che sono città vecchie abbandonate, sono città dove si vive più a lungo. Quindi quali sono i parametri generali? Il paesaggio, ho detto, i prodotti del territorio, quindi quello che potremmo dire con termini di slow food, i presidi o comunque prodotti alimentari di qualità, l'artigianato, la presenza cioè anche di una diffusa struttura artigianale che si è mantenuta, quindi che ha resistito, come dire, alla modernizzazione industriale, e poi il tema della solidarietà. Faccio il caso, ma poi il sindaco ne parlerà, noi abbiamo dato quest'anno, ogni anno, all'Assemblea Internazionale, che quest'anno si è tenuta all'Expo di Milano, l'anno prossimo sarà in Portogallo, l'anno scorso era stata in Olanda, 2 anni fa in Polonia, poi è stata in Corea, nel 2017 sarà in Australia. Ecco, abbiamo anche diamo dei premi sui migliori progetti. E come si chiama? Vigorano? Vigorano Mainarda. Vigorano Mainarda, che è un piccolo comune in provincia di Ferrara, ha vinto un premio proprio per l'inserimento di 8 rifugiati che non solo sono stati accolti nel comune, ma sono stati integrati facendoli lavorare in servizi di utilità pubblica e creando così una osmosi. Vigorano Mainarda è un comune con meno di 10.000 abitanti, ma insomma c'è stata anche, quindi il tema della solidarietà non è estraneo a quello della come dire, fisicità, cioè una buona agricoltura di qualità, tecnologie. Quindi vedete, appunto, al primo posto le caratteristiche peculiari di una città slow è il suo contesto naturale e rurale, e poi quello che vi ho detto, cioè i prodotti agroalimentari, la qualità anche del suo tessuto storico, dei monumenti, eccetera, l'artigianato e così via. Ma oltre alla dotazione, fino adesso abbiamo visto la dotazione sia di strutture che di paradigmi di riferimento territoriale, però come vedete l'attività principale per valorizzare queste qualità sono gli eventi. Questo è anche un po' un limite, se volete, però gli eventi sono esattamente come quello in cui siamo qui, cioè è un modo per promuovere il proprio territorio attraverso eventi che sono di varia natura, da quello più semplice della fiera enogastronomica, ma anche a cose più importanti che riguardano appunto la cultura, che riguardano l'ecologia e così via. La seconda attività è quella di supportare le attività tradizionali, in particolare l'artigianato. E poi, vedete, successivamente è chiaro, sistemi avanzati di gestione dei rifiuti, una attenzione allo spazio pubblico, quindi interventi di risanamento, di riqualificazione di tutti gli spazi pubblici, la bioagricoltura, l'energia, il risparmio energetico e poi il supporto al mantenere la tradizione delle produzioni locali molto forte. Quindi è evidente questo rapporto fra modernità, risparmio energetico, bioagricoltura, eccetera, ma anche difesa della tradizione, è un modo intelligente di difendere le tradizioni. Questo porta le città slow a essere anche un punto di riferimento per il turismo slow. In tutto il mondo ci sono stati 12 milioni di visitatori, noi nel 2014 abbiamo stimato che nel 2015 sono attorno ai 15 milioni, che vuol dire un numero abbastanza rilevante, perché qui noi non abbiamo le località più rinomate, non è che abbiamo Cortina, a parte i fondatori, abbiamo comuni che sono anche comuni che hanno una notorietà media, pensiamo, questo è sempre il livello mondiale. Per esempio in Corea, io sono stato in Corea, abbiamo fatto una visita a tutte le città slow, per esempio in Corea è chiaro che lì il turismo di tipo urbano è relativamente una novità, perché non è che tutti hanno in tutto il mondo le città d'arte che abbiamo noi, i piccoli comuni o anche le città medie dove c'è da secoli l'utilizzo, diciamo, come mete turistiche. Quindi avere questi numeri è abbastanza rilevante. Vedete come addirittura il numero dei turisti, che in Italia è circa, qua stiamo parlando di una media di 40.000 presenze l'anno, se voi vedete in Europa anche qui è di poco superiore ai 40.000 presenze l'anno, ma questo proprio perché siamo in Europa con la rete di città storiche che ci sono, c'è un'abitudine alla visita. Se invece andate nel resto del mondo, dove minori sono le tradizioni di visita a piccoli comuni del territorio, vedete che lì arriviamo a tre volte la presenza che c'è mediamente in Europa, 120.000, quindi la cosa funziona. Cioè, mentre, ripeto, a Castel San Pietro c'erano le terme prima che arrivasse Città Slow, e quindi magari c'è un'abitudine a fare turismo lì indipendentemente da Città Slow. In Australia, in Corea, in Polonia o in Turchia, essere città slow è anche una ragione di attrattività. È venuta fuori, e queste sono le ultime cose, ho finito, che abbiamo anche chiesto alle città di tutto il mondo una cosa che è di interesse anche per Smart City in generale, cioè se nel loro paese ci fossero delle politiche specifiche per le piccole città, e come vedete 50% ci dice sì, 50% no, ma soprattutto se le piccole città nel paese di origine erano in qualche modo sfavorite rispetto alle grandi metropoli. E come vedete quasi il 60% dice sì, c'è uno svantaggio, cioè le politiche nazionali sono delle politiche che svantaggiano i piccoli comuni. Per ultimo, è chiaro che tutto questo è possibile anche per il fatto che i cittadini hanno partecipano a questa realtà di essere una città slow certificata, che ha una rete mondiale, eccetera, eccetera. Vedete che solo il 28% dei casi ci dice che la partecipazione dei cittadini è insufficiente. Ci abbiamo da un 11% che dice la partecipazione diretta a un 60% che invece dice che c'è un'ottima partecipazione. E vedete che in Italia siamo al 70%, ma anche qui nel resto del mondo siamo al 90%. Allora finisco e poi do la parola al sindaco e presidente della rete italiana. Quindi, che cosa ci insegna questa esperienza? Ci insegna ancora una volta questo. L'Italia ha un enorme patrimonio accumulato per retaggio storico, ma anche per comportamento concreto, che adesso noi non ci vogliamo tanto bene, tutte le cose vanno male, ogni giorno c'è uno che va a finire in galera perché ruba, ma la realtà dei piccoli e medi comuni è una realtà che obiettivamente è un po' fuori da questo circuito. Quindi c'è una comunicazione sulle città, sulle istituzioni locali, che riguarda le grandi città, i grandi soldi, i grandi appalti, i grandi affari, che tutto sommato vede invece nella dimensione medio-piccola una parte molto virtuosa, un modello per il resto del mondo. Questa indagine e questa storia che vi ho raccontato, in 15 anni essere presenti in 30 paesi del mondo senza venendo chiamati più che andando a promuovere, e senza nessun aiuto, e devo dire anche con scarso interesse delle istituzioni italiane nazionali, perché nessuno, non solo non c'è un supporto finanziario, c'è anche un supporto politico. Quando abbiamo fatto l'assemblea a Seul delle città slow internazionali, c'era il ministro della cultura, il sindaco di Seul, che è una piccola città da 8 milioni di abitanti, perché l'interesse era altissimo. Da noi, come spesso succede, siccome diamo per scontato che abbiamo i centri storici, che poi si mangia bene, che c'è una certa logica di collettività nella dimensione medio-piccola, noi non le valorizziamo, non valorizziamo l'impatto. E non necessariamente deve essere una valorizzazione di tipo economica, cioè più turismo nelle città, più turismo slow, ma è una valorizzazione di principi costitutivi della piccola e media città italiana, che sono principi che possono valere anche per le grandi città. E concludo proprio su questo. È venuto da me l'assessore urbanistica della città di Barcellona, voi tutti nota come una città dove l'urbanistica è al primo posto, eccetera, eccetera, perché loro avevano un progetto, adesso è cambiato il sindaco, non so se cambieranno anche questo, ma avevano l'intenzione di suddividere Barcellona in 53 unità territoriali sulla base dell'esistenza di un mercato coperto, mercato diciamo di beni di cibo, rendere quella la piazza principale e organizzare tutta la città come il mosaico di 53 piccole città. E allora sono venuto alla città slow per dire: noi vogliamo fare, ma questo. Arrivano i cinesi a dire: ma noi abbiamo questo gigantismo metropolitano che è difficile da governare, ci dite come si fa a scomporre il problema, tagliare a fette questo mostro metropolitano per dargli un imprinting molto più concretamente di vivibilità, di qualità e anche di attrattività turistica. Dove si vive bene si finisce anche per investire. Ecco, questo è un po' il quadro che emerge dallo slogan che qui abbiamo detto: non c'è slow, non c'è smart se non c'è slow. Quindi avete capito che slow non vuol dire lento, slow vuol dire profondo, avere relazioni fra i cittadini di carattere umano e sociale approfondito, di apprezzare il cibo per la qualità e per la provenienza, per il rapporto col territorio, di valorizzare le tradizioni in quanto propongono dei valori alla modernità. Quindi slow vuol dire andare piano per poter apprezzare le cose, per potersele godere anche personalmente, e credo che questa sia la cosa più intelligente che si possa fare in una città. Ok, io qui finisco e darei la parola al sindaco Tinti di Castel Giubileo di Castel